Buonasera a tutte. Allora, per voi israeliane mi sa che è già Rosh Chodesh, per noi fra poco, fra un paio d'ore. No, non ancora, anche voi fra poco, va bene, non ancora. Comunque, gli auguri ci stanno di Chodesh Tov Umevorach, Chodesh Iyar, che è il mese del compleanno di mia mamma. E volevo dedicare questa lezione a Albert Avraham Ben Lili Latife. Galante, Sheba, Ribera, Machevara, Shassagida, Shashemia, Bilore, Fuash, Le Maum, Shlemet, a cui siamo particolarmente affezionati noi, la famiglia Haddad, è stato gabbai con mio papà per decenni al tempio, sia a Milano che a Forte dei Marmi. Dunque, gli auguriamo veramente di cuore, Fuash, Le Maum, Shlemet, Amen, Amen, Kinerazzon. Dunque, gli dedico anche questo mio shiur. E come dicevo, Chodesh Tov Umevorach Lechol Am Israel. Il 20 del mese, abbiamo, non il 20, è il 27, il 20 maggio 27, alla fine del mese c'è il compleanno di mia mamma, le Chaim Arukim anche, per cui preghiamo tutti i giorni, veramente, Be'ezrat Hashem, Chaim Arukim, Ve'Bri'im, Ve'Nachat e tutte le brachot. E dunque, io partirei, allora è vero che noi andiamo col Tadir Kodem. Il Tadir Kodem, questo concetto che vi ho spiegato più volte, no? Si parte da quello che è fisso e dunque partiamo dalla sintesi delle parashot, perché questa settimana abbiamo Tasri e Metzorah insieme e poi approfondiamo, poi riprendiamo il punto del su Rosh Chodesh, appunto Iyar. E allora, intanto partiamo appunto dai punti essenziali, diciamo, in grandi linee. Ah, wow! Rosh Chodesh Iyar? Wow! Mazal tov, Miriam Efrat, tesoro! Mazal tov, Lechaim Arukim Vebriim, la figlia di Nicole, Cetiebria, Simonetta, che
Ciao,
bello
ciao.
vederti! Oggi ho avuto una tua, non come si dice, connazionale, no, perché è connazionale della nazione, però.
Esther, concittadina.
Con i
Vedi,
miei
vedi.
venivi, grazie, ecco. Sì, e
No,
diceva
scusa,
subito, capito
scusa
come intendevi.
il ritardo.
No,
Non
ci mancherebbe, no, appena iniziato, tranquilla. Ecco,
mi
oggi ho avuto la
volevo
fortuna di
dirti solo,
sentirti.
non è oggi il compleanno, è nel Chodesh di Ar.
Ah, ok, non Rosh Chodesh stesso, vabbè, poi mi darai la data così li faremo il shiur, li sfruttava il trattascemo. Allora, intanto, come dicevo, passiamo dalle due parashot che leggeremo questa settimana, importantissime, Tasri e Metzorah. Allora, si parte con l'impurità in seguito a un parto, in caso di femmina, in caso di maschio, no? Tutti i dettagli poi che abbiamo visto insieme, chi ha seguito le lezioni la mattina. E poi abbiamo le malattie della pelle, poi la pelle sana in mezzo a una lesione, appunto la tzaraat, e le diverse tipologie di Zara, dunque quella sopra un'infezione, quella sopra un'ustione, poi la caduta a chiazze di capelli o di peli, macchie opache bianche, calvizie, poi abbiamo verso la fine di Parashat Tasria l'isolamento della persona affetta dalla Zara da tutti e tre i campi e anche in isolamento se ci sono altri impuri, lui deve proprio stare lontano anche dagli altri impuri. Poi abbiamo la Tzara dei vestiti e si conclude la Parashat di Tazria. Poi nella Parashat di Metzorah si continua con questo inyan della Tzaraat e si arriva alla purificazione di chi è affetto da Tzaraat. Poi l'offerta nel caso di un povero, sempre per la Tzaraat. Poi la comparsa di macchie in una casa, l'eliminazione dell'impurità. Poi c'è anche la categoria dell'impurità per flusso di secrezione dell'uomo, perdita di seme, mestruazione e perdite in una donna. Questo molto in grandi linee per avere appunto un'idea degli argomenti di cui trattano queste due parashot. Allora, nel corso degli anni abbiamo toccato diversi punti, Baruch Hashem, e allora, visto che siamo appena usciti dalla festa nella quale abbiamo tanto aspettato il Biat Mashiach, ma noi non perdiamo mai speranza, e presto, amen, prestissimo, Bashiach Tzidkenu. Allora, adesso vedremo un nesso tra appunto la Parashah, andiamo a Parashat Tasria, al capitolo 13, Pasuk 9, dove, dunque, poi ognuna qualsiasi humash, ovviamente, però se volete vederlo nel, se volete seguirlo nel humash, diciamo che seguiamo noi, allora vi do la pagina, dunque, pagina 465 in italiano, titolo 13, passo 9. Quando in un uomo si è comparsa una lesione sospetta di Zarat, sarà condotto dal Cohen, ok? E cosa succede? Che dunque poi lo esaminerà e se vi è una chiazza bianca che ha reso bianca la peluria, oppure nella chiazza vi è una parte di carne in superficie che sembra sana e vitale nella pelle del suo corpo, è segno di una Zarat non recente che è sottostante, il Cohen lo dichiarerà impuro. Non lo isolerà perché è evidente che è impuro. Quando è che avveniva l'isolamento come l'avevamo studiato in settimana? Quando c'era un dubbio. Visto che qui non c'era il dubbio, non vi è il dubbio, allora non. Ok. Allora, cioè poi c'è l'isolamento quello totale, come abbiamo detto, da tutti, però non le fasi di isolamento, ecco. Diciamo dichiarare una persona affetta o meno da Zara. Allora, dunque, cosa vediamo? Che appunto nelle halachot, tutti i dinim che riguardano queste piaghe, abbiamo un halachà, un din molto particolare e che dice appunto questo all'inizio del Perek, dunque al Pasuk 2. Dunque, torniamo un attimo, che dice così, che se un uomo avrà sulla pelle del suo corpo una chiazza bianca, dunque ritorniamo alla chiazza bianca, o una sappahat, una decolorazione, una macchia lucida, che è sospetto di Zarat, sarà condotto da Aaron, da uno dei suoi figli, per conoscerne la natura. Poi lo esaminerà e se almeno due dei peli della zarah sono diventati bianchi, allora, si tratta della Zara. Vabbè, poi ho sorvolato poi tutti i dettagli, giusto per avere idea di cosa stiamo parlando. Dunque, in sintesi, se questa Zara ricopriva tutta la carne della persona, dunque tutta la pelle, allora, secondo l'Alaha, vetiere tanega. Questo viene considerato puro. E non solo, ma sottolinea, come vi avevo letto prima nel passo 9, kullo afach lavan tahor u. Dunque, se sì, dunque tutto diventa bianco, allora è considerato puro. Ok, dunque dobbiamo capire un attimo questo concetto, cioè perché logicamente sembrerebbe il contrario, no? Un attimo. E dunque, ciao carissima, anche a te, buonasera, abbiamo anche Usha, fantastico.
Mi puoi mettere?
Sì, ti metto io, non ti preoccupare, un minuto, ragazze, perché ecco qua. Comunque, benvenuta, spero ritrovarti carissima. Che non mi funziona un attimo. Beh, strano. No, non mi. No. Ah, ecco, adesso ha funzionato. Prego. Sì, ok, ha funzionato. Ok, eccoci qua, un minuto. Voilà. Allora, dicevamo che se la Zarat ricopriva tutto il corpo, allora era considerato tahor, puro. Allora, cosa abbiamo visto? Che se la Zarat si presenta su una parte della pelle della persona, allora è considerato impuro. Ma quando si espande a tutto il corpo, cioè tutta la pelle in questo caso, allora è considerato puro. Allora, Rebbe riporta due delucidazioni su questa, diciamo, questo concetto un po' tamua, appunto, come si dice in ebraico, e dice così: primo, molto semplicemente, xerat hakatuv, un po' come ricordava prima anche Ruth, no? Na se venisci ma prima attuiamo, poi capiamo. Cioè, è una volontà divina. È vero che secondo la logica dovrebbe essere impuro, però se Hashem ha decretato così, noi accettiamo senza cercare troppo. Però vi è, e in realtà si dice, riporta un'altra spiegazione, che vi è un che di logica in questa halakhah, perché dice se la tzaraat si presenta su una parte della pelle, allora è evidente che è una malattia. Ma dal momento che si espanda tutto il corpo, in modo dunque diciamo unanime, allora questo uniforme, scusate, e allora questa è la prova che la natura di questa chiazza cioè è la natura della persona e dunque non una malattia, come viene definita. E andiamo adesso alla Gemara. Andiamo alla Gemara, Trattato di Sanedrin 97a, che dice: En ben David ba accettit haper kol amalchut leminut. Cioè, il figlio di David, ossia il discendente di David Amedech, ossia Mashiach, verrà solo quando tutto il regno si trasformerà in un regno, beh, quello che praticamente stiamo vivendo adesso, l'assurdo dove non c'è giustizia, dove non c'è, vengono difesi gli assassini, gli stupratori, i ladri, e chi si difende va lui poi in prigione, eccetera, eccetera, come vediamo oggi, quello che stiamo proprio vivendo nella nostra epoca. Noi ebrei perseguitati, 7 ottobre, il mondo si rovescia contro di noi invece di avere il sostegno universale del mondo, niente, per dire tutto proprio, cioè il mondo è invaso da questa impurità, da questa cattiveria, da questa malvagità, da questa crudeltà, e viviamo in un'epoca veramente assurda. E dice così, però è proprio in questa epoca che Mashiach si rivelerà. Dunque, la kfirah, proprio il rinnegare Hashem, la bontà, la giustizia, la verità, sarà assoluta. E questo è proprio il segno del Mashiach che sta arrivando a passi da gigante. E la prova ne è quella che stiamo appunto studiando. Kullo hafach lavan tahor u. Se c'è una parte che è colpita, tamè, impuro. Se è tutto, e allora diventa tahor. Però
Sara,
sì.
non c'entrerà nulla quello che mi è venuto in questo momento in mente, sicuramente non c'entra nulla, ma lo voglio dire. È come se adesso, come tutto il mondo, tutto contro Israele, no? Tutto copre l'intera Israele. Rappresenta la purità. Cioè, paradossalmente,
Esatto, esattamente questo. Esattamente questo.
non so se è
Israele
esattamente
è il
questo, però.
popolo scelto di Hashem, è il popolo scelto di Hashem, e chi ama Hashem ama Israele, chi non ama Hashem non ama Israele, perché va insieme, come abbiamo visto più volte. E Israele, che è il popolo scelto da Hashem, Hashem che è l'infinito, che è la purezza, che è la verità assoluta, viene diciamo diffamato,
Contaminato.
viene perseguitato, viene accusato, è la lista degli aggettivi è molto lunga. E sì, infatti, esattamente questo, esattamente questo. Israele che rappresenta Hashem e la sua Torah e la purezza in assoluto. Allora dice così, la domanda appunto, come però è possibile che da un livello spirituale infimo quanto lo è, e noi siamo già e lo stiamo anche vivendo, e da lì poi brillerà la luce della redenzione. Dunque, proprio quando il male prevale, dunque è alla meglio su tutto, e allora Lì arriva la Geulah, Be'ezrat Hashem, prestissimo. Allora, dice Rebbe, secondo la Chassidut, vi sono due risposte. Allora, la prima spiegazione è che, come abbiamo detto prima, in effetti non c'è da cercare la logica. Come l'abbiamo visto sulla Tzaraat, Gzerat HaMakom, HaKadosh Baruch Hu ha decretato così e così noi accettiamo. Che Hashem vuole, anche nel caso della Geulah, che arrivi, si presenti nel suo folgore, senza nessun nesso con la situazione del mondo. E, come infatti è riportato in Ishaya, che Ishaya molto lo vediamo nel Tanya, lo vediamo nei Rashi, no? Ishaya 48:11, che dice le ma'ani, le ma'ani esse, dunque che farò, nel senso che porterò la Geulah per me, dice Hashem. Però, come anche nella spiegazione che aveva dato prima, Rebbe, però si può trovare anche un lato, diciamo, positivo in questa situazione drammatica del mondo, perché quando appunto questo male si espande su tutto il mondo, allora è la prova che non è solo il male adesso che prevale, perché se no c'erano, diciamo, delle chiazze pure, degli spazi puliti, diciamo così. Dunque, questa Ishtaltut, proprio come viene definita, del male, è prova che tutte le forze negative stanno uscendo, un po' come quando qualcuno ha la febbre, quando arriva al massimo vuol dire che da lì poi scende, no? Cioè, a volte, no, che su questo sudore dice adesso vuol dire che stai guarendo. Cioè, quando il male esce proprio nella sua essenza e si diffonde con tutta la sua forza, vuol dire che sono gli ultimi suoi attimi e che appunto vuol dire che all'interno non c'è più spazio. Ecco perché, come l'antisemitismo che ha alzato la testa dal 7 ottobre in modo spaventoso, inimmaginabile, impensabile, ma perché appunto non c'era più posto e dunque sta fuoriuscendo tutto lo sporco, tutto il male, tutto così assoluto per dar spazio alla purezza totale e assoluta. E infatti è parte di questo progresso verso la purificazione totale e assoluta, Be'ezrat Hashem, del mondo, come è riportato in Sfania 3:9, Itbareru v'itlabnu v'itzrefu rabim. Dunque, quando il male si stacca dal bene, allora dunque si separa, c'è cioè questa separazione, e dunque viene a galla per poi sparire, Be'ezrat Hashem, una volta per tutte. E dunque il mondo, sì, è come abbiamo fatto tutte prima di Pesach, io poi ogni Akshara mi brucio anche, qua l'altra parentesi, che abbiamo fatto l'Akshara dei Kelim, no? Di Kasher le Pesach, e dunque anche il mondo Mukshar, in questo caso è diventato Kasher, nel suo intimo, nel suo profondo, nella sua essenza, per ricevere Be'ezrat Hashem questa luce della Geulah, dove Be'ezrat Hashem, ah no, scusate, Itbareruvit labnuvit starfura bim, scusate, era Daniel, bishut bni auvi Daniel David ben Saradina, tra parentesi ne approfitto, e questa invece è la frase, scusate, la frase che sto dicendo adesso è di Zfania, ase foche la mimsa fabrura li croculam beshem Hashem ulovdo shechem echad. Dunque, quando dice Hashem che io trasformerò i popoli in una sola lingua, Lashon HaKodesh, tutti esalteranno il nome di Hashem e lo serviranno. E bimera beameno mamash, molto molto presto Be'ezrat Hashem. Ovviamente c'è tanto ancora, questo è solo un punto della parasha di Tasria, poi c'è la parasha di Metzorah, però siccome voglio fare anche l'Haftarah, voglio anche parlare di Rosh Chodesh, dunque ci accontentiamo intanto, andiamo all'Haftarah e poi concludiamo con Rosh Chodesh. Allora, l'Haftarah di questa settimana, allora, in genere quando l'Haftarot Tasri e Metzorah sono unite come questa settimana per noi. Si legge l'Aftarah di Metzorah, che sarebbe l'Aftarah di Mlachim Bet, Re 2, capitolo 7, dove c'è dove si parla di Elisha e il profeta Elisha, che era un periodo di carestia tremenda, che stavano proprio patendo e rischiando veramente fortemente la vita, e si parla di questi quattro uomini affetti dalla Zarat e che poi vabbè, vennero salvati. L'avevamo fatto l'anno scorso, se vi ricordate, e che erano questi quattro uomini, che erano Gehazi e i suoi figli, e che alla fine Hashem ha fatto proprio un miracolo, che questo campamento di Aram immaginasse di sentire un rumore di carri, cavalli, di un grande esercito. Sono dette: oddio, adesso Israele ha soldato sovrani Hittei e re Egizi per attaccarci, e sono fuggiti e lasciarono tutto i loro beni, dunque anche di cibo, anche oro, argento, di tutto e di più. E questi quattro affetti dalla Zarat hanno dunque, sono avvicinati a questo accampamento, hanno cominciato dunque a prendere di tutto e di più. Poi sono andati, beh, forse non è il caso, dovremmo dirlo al re, e sono andati, e sono presentati, e così anche il popolo è stato salvato. Questo molto brevemente, giusto per ricordare. Però questa settimana, l'Haftarah che leggeremo di fatto, sarà l'Haftarah di Shabbat Rosh Chodesh, che ogni volta che Rosh Chodesh cade di Shabbat stesso, si legge l'Haftarah di Ishaya al capitolo 66, e nello specifico da Passuk 1 a Passuk 23. E allora, Hashamayim Kisi Ve'aretz Adom Ragli, Raglai, cioè che Hashem dice che i cieli sono il mio trono, la terra è lo sgabello dei miei piedi, e pertanto quale casa adatta alla mia presenza mi potrete costruire, dov'è il luogo adatto per me per il riposo, tutte queste cose le ha fatte, dice Hashem, la mia mano, e per mia mano hanno cominciato a esistere. Ma rivolgo il mio sguardo sul povero, su chi ha l'animo abbattuto e ansioso di mettere in atto ciò che dico. Poi c'è tutta una sfilza di tutte le persone che Hashem non ama, le cose che Hashem non ama, come i sacrifici non fa fatti non con il cuore, non sinceramente, ma e poi dice: quando ho chiamato Karati Ven Onè, nessuno ha risposto. E poi parliamo, però andiamo avanti, sorvolo un po' la parte negativa, diciamo, dove ricordano e ricorda, diciamo, le nostre colpe pesanti. Ma poi si arriva a Simchu et Yerushalayim ve Gilubah kol Ohaveha, che è un passug dal quale poi hanno composto una canzone della mia infanzia, mi ricordo. Simchu et Yerushalayim ve'Gilubah kol Ohaveha kol Ohaveha. Mio papà la lasciava, ci metteva i dischi, mi ricordo di questa canzone, presa appunto dal Passuk 10, appunto del capitolo 66 di Ishaya. E dunque, gioite voi tutti che amate, rallegratevi con Yerushalayim, abbiamo anche con noi la vostra compagna da Yerushalayim. E siate lieti in essa, gioiti insieme a lei, voi tutti, ora che siete in lutto per lei, ma Bezrat Hashem, appunto, vi sazierete delle sue consolazioni, in modo che possiate bere a lungo, deliziarvi della sua gloria che si sta avvicinando. Perché così, ha detto Hashem, riverserò su Yerushalayim tanta pace come se fosse un fiume, e onore da parte delle nazioni come un torrente in piena, e trarrete beneficio da ciò, e allora sarete portati sulle braccia delle nazioni, cullati sulle loro ginocchia. Vi consolerò, dice Hashem, come un uomo consolato da sua madre, troverete conforto in Yerushalayim, e vedrete ciò che il vostro cuore si rallegrerà, le vostre ossa diventeranno rigogliose come l'erba fresca, il potere di Hashem sarà riconosciuto dai suoi servi, ma si manifesterà con collera contro i suoi nemici. Perché Hashem, ecco, verrà con la furia del fuoco e i suoi carri, come una tempesta, per riversare con impeto sui malvagi la sua furia, attuare la sua minaccia con lingue di fuoco. E ogni creatura subirà il giudizio col fuoco del Geinom da parte di Hashem, con la sua spada. Quelli uccisi saranno numerosi, perché, come abbiamo detto, appunto, Purtroppo, come viviamo e lo vediamo, numerosi sono quelli che sono dalla parte del male e tutti coloro che oggi sono dalla parte della malvagità, dell'essenza del male, verranno presto annientati e distrutti da Kadosh Baruch. Tutti invece coloro, come ogni giorno quando metto la tzedakah, ricordando per Rebbe, dico col Amo Israele, col o aveve Tom Israele, tutti coloro che amano e sostengono il popolo di Israele, di cui tanti, come vediamo anche nei social, che sono addirittura minacciati di morte, minacciati seriamente, abbiamo visto anche la tragedia negli Stati Uniti, che di fatto purtroppo, e dunque però, malgrado ciò, perseverano nel sostenere Am Israel e Eretz Israel e verranno ricompensati. Alla grande, quelli invece gli altri, ecco come dice il Navì. E poi dice accadrà che nel primo giorno del mese di ogni mese, cioè Rosh Chodesh, nello Shabbat di ogni settimana, ogni uomo verrà a inchinarsi davanti a me, ha detto Hashem, e questo poi si ripete anche 2 volte questo passo. Allora, la tra l'abbiamo fatto un po' più in breve del solito, anche se ci sono tante spiegazioni, anche perché l'abbiamo già vista altre volte quando appunto Shabbat è capitato lì, cioè Rosh Chodesh è capitato lì. Scusate, mi sto cadendo qua tutto. E voilà, e detto ciò, andiamo, concludiamo la lezione con il mese di Iyar. Ani Hashem Rof Echa, le iniziali. Allora, Iyar, come anche gli altri mesi dell'anno, sono i nomi sono babilonesi. Nella Torah invece il mese di Iyar è definito il secondo mese, visto che Nisan è il primo, dunque rispetto a Nisan è il secondo mese. È anche chiamato Chodesh Ziv, il mese dello splendore, della lucentezza, e lo troviamo in Malachim Aleph, e perché questo splendore del sole, che in questo mese, di Iyar in particolare, cioè non è, anche se voi abbiamo appena parlato del clima in Israele, che già lo etet, già avete il Sharav, però normalmente il mese di Iyar non è il mese della grande calura, chiamiamola così, come appunto i mesi dell'estate, ma è, diciamo, un clima molto più mite e piacevole. E anche perché nel mese di Iyar vi sono questi germogli che cominciano a crescere nella terra. Infatti, secondo il Targum, Ziv, splendore, come abbiamo detto prima, viene tradotto anche con gemma, germoglio. E come sappiamo, anche i Bnei Israel, quando sono usciti dall'Egitto, questo mese hanno avuto questo splendore sotto forma di guarigione, perché come sappiamo quando sono arrivati poi nel mese di Sivan a ricevere la Tovarà, non avevano nessun difetto fisico, nessuna malattia, dunque dopo che si erano raffinati col pozzo di Miriam, con la manna di Mosè, con le nuvole, il Slav, eccetera, allora erano pronti a ricevere la Torah, dunque anche risanati. In questo mese, che è il mese di Iyar, il Mazal di questo mese, segno zodiacale, è il bue, il toro, che si ciba appunto dell'erba, perché infatti questo mese è l'ultimo mese dei mesi, diciamo, dove in Eretz Israel il bue trova tanta erba per saziarsi. E infatti il mese a proposito della guarigione, lo troviamo in diversi libri, che il mese di Iyar è capace di portare guarigione, diciamo in particolare rispetto a tutti gli altri mesi, perché in questo mese la manna è incominciata a scendere e la manna si chiama Lechem Abirim, il pane dei forti, dei cavalieri, no? Nel Teilim 88. No, 78, perdon. E infatti dalla manna, per i 40 anni che si sono cibati della manna, non vi era nessun tipo di malattia, anzi, e poi non avevano anche scorie, non avevano come normalmente gli esseri umani hanno, ma tutto veniva assorbito, tutte le sue proprietà, che erano totalmente dunque pure, sane, e avevano tutte queste, diciamo, proprietà, che purtroppo oggi nel cibo non abbiamo, ma che nella manna c'era a suo tempo. E dunque è rimasto che, nel corso dei millenni, che questo mese è un mese appunto Messugal Refuah, che porta alla guarigione, e come dicevo prima, anche le iniziali Yar Alef Yud Yud Eresh Ani, Yud Yud sarebbe il nome di Hashem che comincia con Yud, Ani Hashem Resh Rofecha, io sono Hashem il tuo guaritore, e anche le iniziali di Avraham, Yitzhak, Yaakov e Rachel. E il nome di mia mamma anche, Shetibria Veshleva. E allora il mese di Iyar è sempre di 2 giorni, e la prima volta che Ibn Israel, allora c'è stato il censimento del popolo ebraico, e, secondo ordine specifico di HaKadosh Baruch Hu, dunque come mitzvah tramite Moshe e Aaron e i 12 capi tribù, era appunto nel mese di Iyar, e cosa straordinaria, che non vi era neanche una persona che non aveva diciamo, un albero genealogico chiaro, che risaliva fino a Yaakov Avinu. Tutto questo Rosh Chodesh Iyar, e come lo troviamo nel Chumash di Bamidbar, Vaidaber Hashem el Moshe bimidbar Sinai be'ol me'od be'echad lechodesh hasheni, dunque Rosh Chodesh Iyar, nel secondo anno che sono usciti dall'Egitto, Beshana Shenite Zetamer Eretzitam Mors, Ui Troshkola Dat Bnei Yisrael Mishpachotam Levetamotam, dunque contate tutte le famiglie secondo l'albero, dunque secondo patriarcale, nel senso dalla parte del padre, e Bemispashemot Kol Zachar Le Gulgelotam, tutti gli uomini da 20 anni in su, con le Ozezava. Poi, come sapete, la tribù di Levi, cioè dove erano i Coanime e i Levim, avevano un censimento a parte, che era quello da un mese in su e non dai 20 anni in su, così dunque i Levim e anche Bechorot. Dunque questo giorno di Rosh Chodesh, dunque, questo censimento durò 20 giorni. E ok, c'è tanto ancora da spiegarmi, vabbè, rimango, controllo, ok, abbiamo ancora qualche minuto. E tornando al Dor De'a, questa generazione del deserto, abbiamo cose straordinarie che si sono rivelate, e per anche descrivere e avere appunto un'idea di questa generazione, che era una generazione che ha vissuto delle pagine della storia che ricordiamo fino a oggi, l'uscita dell'Egitto, Kriyat Yamsuf, e i 40 anni dove hanno vissuto in modo particolare, cioè non solo in modo particolare, i miracoli erano palesi, appunto cibavano della manna dal cielo, letteralmente, di questo pozzo di Miriam che li seguiva dappertutto, dunque una vita al di sopra della norma, al di sopra della natura totalmente. E allora, prima di essere stati contati, il secondo anno dall'uscita dall'Egitto, Rosh Chodesh Iyar, erano due censimenti che hanno preceduto, e prima, quando erano ancora Ramses in Egitto, infatti è scritto in Shemot 12, che Sheshmeot Elef Ragli Agbarim Levad Mitta. Dunque c'è questo primo censimento, il secondo invece l'11 di Tishrei, quando hanno avuto l'ordine di costruire il Mishkan nel deserto, e infatti, a parte tutte le offerte, devono portare questo famoso mezzo shekel, che poi serviva per appunto il censimento, perché come sapete non si può contare in modo, diciamo, classico a Misrae. E dunque, tutti gli uomini sempre dai 20 anni in su, ok. Poi abbiamo il tutto in 2 mattinate, era successo, ogni Ben Israele aveva portato questo Machazita Shekel, e dunque in aggiunta a tutte le offerte del Mishkan, E lì non avevano, diciamo, fatto una ricerca particolare se veramente ognuno che ha portato questo shekel, mezzo shekel, era veramente dai 20 anni in su, dai 20 ai 60, erano tutti meglio Hassim, eccetera. E però quando hanno contato tutti i Shkalim, hanno, dunque la conta era di 603.600, 1355. E dopo 7 mesi, quando appunto hanno avuto l'ordine di Hashem di ricontarli, lì poi il censimento è stato fatto come si dice, come Dio comanda, con tutti i dettagli, e hanno visto che il numero era esatto, identico, come anche la volta che diciamo non avevano prestato più di tanto attenzione. E dunque anche qui dunque, anche dopo 7 mesi, lo stesso numero di persone, vuol dire che nessuno è morto in questi 7 mesi già, e tutti erano sani e tutti veramente io zezzavati. Dunque, un punto importante questo, legato anche al mese di Iyar. E un altro, diciamo, avvenimento storico legato al mese di Iyar è la costruzione del primo Beit HaMikdash da parte del figlio di Davide HaMelech, ossia Shlomo HaMelech, e che inizia la costruzione del Beit HaMikdash, del primo Beit HaMikdash nel mese di Iyar, e come è scritto, Bashanah Shenit Levo Am El Beit Elohim Yerushalayim, Bachodesh Shenit, quel secondo mese, quando si parla di secondo mese, si riferisce sempre a Iyar, appunto, e Chelu Drubavel, Sharachem Akwanim, Chodesh Shenit, eccetera, dunque c'è tutto come riportato della costruzione del primo Beit HaMikdash. E c'è addirittura, appunto, è vero che siamo in mezzo alla Sfirata Omer, come sapete, vigono adesso tutte le leggi che riguardano lutto, e malgrado ciò c'è chi permette di sposarsi il giorno di Rosh Chodesh, attenzione, e anche appunto se si trova cioè, fa parte della Sfirata Omer. E nel 14° giorno del mese, come tutti sapete, il Pesach Sheni, dunque quando appunto chi allora non aveva potuto sapportare il sacrificio di Pesach perché abitava troppo lontano, non ha fatto in tempo arrivare a Beit HaMikdash, o perché aveva una sorta di impurità che gli impediva di offrirlo, e allora la Manigaran, allora hanno chiesto perché dobbiamo avere noi una mancanza, come avevano detto anche le file di Tzlofkad a proposito di Eretz Israel, del territorio, avere una parte nel territorio di Eretz Israel, quella stessa espressione, e anche qui, e allora è stato permesso loro questa seconda possibilità, anche perché, tra tante le spiegazioni, e dunque il 14 di Iyar abbiamo il famoso Pesach Sheni, che era appunto per quelli che non avevano avuto questa possibilità di farlo nella data, cioè del 14 di Nisan. E questo perché? Anche perché chi non attuava questa mitzvah di Hashem, cioè la punizione era molto molto grave, e dunque si aveva questa possibilità di rifarsi rispetto, anche perché sapete il concetto molto famoso Avar Zmano Batel Korbanò, perché ogni Korban aveva un giorno, cioè era legato al concetto di spazio e tempo, e molto anche di tempo, e doveva essere offerto in un certo lasso di tempo, in un certo giorno, in un certo lasso di tempo. E dal momento che quella determinata offerta non veniva offerta nel momento dovuto, batté il corbanò, il corban era nullo. Però qui, nel caso eccezione del Corban Pesach, sì, si aveva questa possibilità un mese dopo, che è il Pesach Sheni. No, c'è tanto da dire, ma devo. Ok, dai. Allora, ricordiamo ovviamente la festa di Lag BaOmer, che è il 18 di Iyar, 33° giorno della Sefirah, che è la Hilulah di Rabbi Shimon Bar Yochai, che è diventata una grande dal giorno di partita di Rabbi Shimon Bar Yochai. Questo giorno è considerato un giorno di grande gioia, volontà stessa di Rabbi Shimon Bar Yochai. Anche poi nel corso dei secoli che c'è stato appunto questo lutto degli alunni di Rabbi Akiva, che si dice che hanno cessato di morire il giorno di Yud Chet di Iyar, altri versi no, hanno continuato a mancare ancora fino a Shavuot, però appunto, un punto interessante che viene riportato dal Maharil, dunque da Pesach fino a Tseret, fino a Shavuot, e la Gemara appunto riporta che però tutti i giorni di Pagra, cioè sono i giorni dove non si dice Tachanun, e in quei giorni non sono venuti a mancare, che sono i 7 giorni di Pesach, i 2 giorni di Rosh Chodesh, che come abbiamo detto Rosh Chodesh Iyare è sempre di 2 giorni, e sono 9, più un giorno di Rosh Chodesh Sivan, e siamo a 10, più le 7 Shabbatot che vi sono appunto tra Pesach e Shavuot. E dunque 17 giorni. Allora, cosa hanno fatto? Hanno sui 49 giorni hanno tolto, o i 50, hanno tolto questi 17, e dunque si è arrivati a 33. Ecco perché per gli Ashkenazim, il giorno di Lag BaOmer stesso, ci si può già, diciamo, togliere tutti i segni di lutto, e per i Sfaradim domani, comunque, e a Sakateve. E poi c'è tutto il concetto, vabbè, quello lo studieremo Bezrat Hashem Blined quando arriveremo alla Baomer, e poi andiamo a Hafiyar, il 20 di Iyar, che è il secondo anno dall'uscita dall'Egitto, e la prima volta che si sono mossi, dunque, in questo viaggio, secondo le tribù, secondo ognuno secondo la sua bandiera, e come tutte le altre mitzvot che hanno avuto appunto l'ordine di Hashem, come è scritto in Bamidbar 10, vai bashana sheni ba chodesh sheni be 20 ba chodesh na alaha enan me al mishkan edut vai suben israel mas emin bar sinai vai shkone anan be midbar paran. Dunque abbiamo questa nuvola protettrice di Akadosh Baruch Hu che si è posata su Am Israel, e su queste parole appunto di proposito che la Shekhinah possa posarsi su tutte noi, e che siamo anche miniane di più Baruch Hashem, e come ci aveva detto a suo tempo Rivka Rossella, che mi piace ricordare ogni tanto, che in una lezione di mio fratello aveva detto che anche su 10 donne si posa la Shekhinah, non solo su 10 uomini, anche se non possiamo fare Kaddish e tutto il resto, però la Shekhinah si posa su di noi. E dunque, che come abbiamo visto che su Iyar, in specifico il 20 di Iyar, si è posata la Shekhinah e l'Anan Hashem, così anche su tutti noi, su tutta Misrael, che possiamo avere un buonissimo Shabbat e Besorot Tovot. E dico e ripeto che la lezione la dedico e l'ho dedicata all'Irfua Shlema Shel Alber Avraham Ben Mili Latife Shebari Beramah Evara Veshasa Gidav Rifua Shlema Mushlemet Amen Kenirazon. E detto ciò, Be'ezrat Hashem, come dicevo, ogni bene a tutta Misrael. A proposito di Shabbat, Shabbat imilis okur fu akrova lavo, e dunque bishut chodesh iyar ani Hashem rof echa, bishut Shabbat, come dicevo, fu akrova lavo, che ci sia refuah per Alber Avraham ben Lili Latife, e per tutti i cholim, e per tutti i chayalim, per tutti i psuim, per tutti gli ostaggi, shiubrim, begufam uvenafsham, amen kene razzon, geula pratit, geula klalit, וכי אדוננו מורנו ורבינו, מלך המשיח לעולם ועד.